Come è iniziato il Vangelo di oggi, proprio le prime parole. Come normalmente iniziano i Vangeli. In quel tempo. Ma per voi questa espressione, in quel tempo, nel Vangelo vero e proprio, nei Vangeli veri e propri, dovrebbe essere scritta almeno 50 volte. Voi avete in mano a casa, nella catechesi, i Vangeli. Se voi li leggete di seguito, non trovate mai in quel tempo, poi l'altra pagina, in quel tempo. Una volta dicevano in illo tempore, in quel tempo. Questa è una glossa, è un modo che viene utilizzato nella proclamazione all'assemblea, nelle messe. Ma non è che sui Vangeli veri e propri ci sia sempre scritto in quel tempo, in quel tempo, in quel tempo. Lo si dice per introdurre. Anzi, cosa succede? Che a volte questa espressione in quel tempo non permette di capire bene la pagina. Vi spiego. Se noi guardiamo sul Vangelo di Matteo, il brano che abbiamo ascoltato oggi non inizia con in quel tempo, ma sei giorni dopo. Sei giorni dopo. E uno sente questa espressione qui, immediatamente si chiede, sei giorni dopo chi? Dopo cosa? Non vi viene questa domanda? Sei giorni dopo, va bene? Allora bisogna sapere prima cosa era successo, ve lo dico io, però voi andate a sbirciare sul Vangelo. Era successa una cosa importante, e cioè Gesù aveva fermato i suoi amici, i discepoli, dicendo, ditemi un po', cosa dice la gente di me? Secondo la gente, chi sono io? Vi ricordate questo brano? E i discepoli avevano dato le risposte. Per qualcuno tu sei chi? Vi ricordate? Elia. Insieme a Gesù sulla trasfigurazione sul monte chi c'è? Elia e cos'è? Elia, grande profeta di fuoco. Per qualcuno tu sei Elia, per altri sei Geremia o qualcuno dei profeti. Quindi una persona importante, di tutto riguardo. E poi Gesù chiede ai suoi, ma voi chi dite che io sia? E qui è sempre il solito Pietro che risponde, cosa aveva risposto Pietro? Tu sei il Cristo, che noi traduciamo poi Messia, l'unto, il consacrato, l'atteso. Guardate che tutto il popolo di Israele attendeva e attende il Messia. Pietro dice, tu sei il Messia, tu sei il Cristo, vuol dire che tu sei l'atteso di tutto il popolo, di tutto il tempo. Quindi non sta dicendo una bazzecca, non sta dicendo qualcosa di leggero, sta dicendo qualcosa di forte. Tu sei il Messia, tu sei il Cristo. E poi Gesù aveva detto ai suoi, sapete perché stiamo andando a Gerusalemme? Stiamo andando a Gerusalemme perché là io verrò preso, condannato, messo in croce e quindi ucciso. Pietro, sempre il nostro Pietro, che si ribella e dice no Gesù, questo non ti deve accadere. Lui dice, pensa come voleva bene Pietro a Gesù. Con gli amici della Cresima abbiamo proprio insistito adesso sul dialogo dopo la risurrezione tra Gesù e Pietro. Mi ami, e lui risponde sempre ti voglio bene. Pensa come voleva bene Gesù a Pietro, Pietro a Gesù. E solo questo no, Pietro fa 2 più 2 e dice, se noi stiamo seguendo tutto Gesù che è il Messia, ma lui va a morire, quale sarà la nostra sorte? Anche noi diremo 2 più 2 fa sempre 4. Quindi Pietro sta pensando alla sua pellaccia, ma poi sta pensando anche, io voglio un Messia forte, potente, trionfante, non un perdente. Io non posso seguire un perdente. Ecco perché si ribella. E Gesù gli dice con l'espressione fortissima, dietro di me Satana, Satana. Cioè tu sei contrario al piano di Dio. Ecco, quando noi ascoltiamo nel brano di oggi, sei giorni dopo, è dopo queste cose. Quindi Gesù ha detto che sarà un Messia sofferente, ha detto che per seguirlo bisogna stargli dietro così, non mettersi davanti a lui. Qualcuno si ricorda addirittura cosa era successo nel 6° giorno della creazione? Nel libro di Genesi, primo giorno, secondo giorno, terzo, al sesto giorno cosa era successo? Ha creato l'uomo. Il sesto giorno è il momento della creazione dell'uomo, dell'umanità. Quindi è molto bello questo aspetto. Sei giorni dopo, al sesto giorno, cioè Gesù ci sta rivelando l'uomo per eccellenza. L'uomo per eccellenza che viene da Dio, che è il Messia, che è proprio Lui. Tant'è vero che il Vangelo di oggi ci diceva, alla fine, quando sparisce la visione, quando Pietro, Giacomo e Giovanni non vedono più nessuno, il Vangelo ha detto, non videro altro se non Gesù solo. È solo Lui, Lui solo è il Salvatore, l'uomo realizzato, è Lui. La cifra, la figura dell'uomo realizzato è Lui. Al sesto giorno Dio ha creato l'uomo. Certo, Gesù cosa fa in questo Vangelo? Porta in alto, su un monte, i suoi e li porta in disparte. Questi due aspetti, su un alto monte e in disparte. Per andare in montagna normalmente si sale o si scende. Si sale. Salire chiede fatica? Normalmente sì. Salire chiede anche di sudare? Sì. Normalmente sì. Quindi Gesù sta chiedendo anche un pezzettino di fatica ai suoi. Si sale su un alto monte. Perché? Perché appunto lì risplende ancor più la luce, risplende ancor più il sole e l'orizzonte si apre tutto davanti. Non puoi stare soltanto nella nebbia, non puoi stare solo nelle paludi, devi anche alzarti, devi ascendere, devi salire. Tra l'altro questo verbo ascendere, ascesa, ha a che fare esattamente con la ascesi. Voi ragazzi magari questo termine non l'avete mai sentito, i grandi sì, l'ascesi, che indica magari un sacrificio, una mortificazione, una penitenza, ma l'ascesi è appunto questa ascesa, è questo salire. Noi vediamo l'ascesi normalmente come mamma mia cosa devo fare, quali cilici, quali penitenze. No, vuol dire salire, vuol dire farti più leggero, vuol dire ammirare il sole più da vicino, vuol dire aprire un orizzonte sconfinato. Questa è l'ascesi cristiana, ascesa, salire. Ascendere vuol dire salire, ascensore, eh? Ma c'è una fatica certo nel salire. Per commentare questo, prendo a prestito una frase di un autore inglese. Voi conoscete le cronache di Narnia? Ecco, ci sono i vari romanzi, i vari libri, ci sono anche i sceneggiati, c'è il film anche le cronache di Narnia. L'autore delle cronache di Narnia, che qualcuno conosce, come si chiama? Scritto Lewis, Lewis, eh? Alcuni anni prima di scrivere queste cronache, pubblicava sul The Guardian, il giornale inglese, pubblicava delle lettere, intitolate Le lettere di Berlicche, che poi sono state raccolte tutte insieme. Le lettere di Berlicche sono gustose, andate a leggerle. E Berlicche chi era? Berlicche era il diavolo per eccellenza, che doveva insegnare al suo nipote, che si chiamava Malacoda, diavoli la coda, Malacoda, doveva insegnare l'arte di essere un bravo diavolo. Lui era giovane, doveva andare a scuola dallo zio che era proprio bravo a fare il diavolo. È una cosa gustosa che però ci fa capire anche tante cose. E quindi questo Berlicche dava gli strumenti del mestiere, i trucchi, a questo Malacoda e gli diceva come fare per essere proprio un bravo diavolo. Lui che stava crescendo, stava diventando grande. E in un passaggio Berlicche dice a Malacoda, ti raccomando, cerca di fare in modo che la strada degli uomini sia sempre più facile, facile e piacevole. Così tutti ti verranno dietro. Guardate che dentro questa espressione c'è una saggezza immensa. Cerca di rendere la strada degli uomini sempre più facile. Così ti verranno dietro tutti. Blitti, e poi lui aggiunge le motivazioni, perché il nemico, è chiaro che per Blitti dice che il nemico è Dio, il nemico cerca di farli salire in alto i suoi discepoli, e più loro salgono, e noi, più noi non riusciamo a stare dietro. Perché? Perché la nostra forza di oggi ci fa andare verso il basso, e loro si salgono, ascendono, salgono, noi non riusciamo a stare dietro. Rendi la strada degli uomini più facile. E qui è chiaro anche noi genitori. Se vogliamo far del male ai nostri figli, creiamogli tutto facile, facile e piacevole. Questa è la strada per seguire Berlinghe. Allora tutti ti verranno dietro. Il letto no, non fai, faglielo tu, perché altrimenti sai, si fa un po' male la schiena. Se il cibo sempre quello che gli piace, no? Il cellulare, l'ultimo modello. A scuola ci andrei io al posto di mio figlio per non fargli fare la fatica di alzarsi alle 7 al mattino. I compiti, ma facciamogli noi. Vieni Marittino, facciamogli i compiti, perché il nostro cucciolo non può far fatica. No, non può far fatica. Spianagli tutto, più facile, più piacevole. Pregare, ma no, si fa fatica. Stare in ginocchio, che mal di ginocchia. Facile, piacevole. È la via della distruzione. Se vuoi far male a tuo figlio, creagli tutto facile. Pensate che io l'altra sera non ho dormito perché pensavo, i ragazzi della Cresima che hanno partecipato alla Via Crucis, un'ora e mezza ho pregato. Ma è successo in tutta la mia vita. E non ho dormito perché pensavo a loro. Poi dico, ma sono cretino, lasciali fare un po' di fatica. Lasciali fare un po' di fatica. Più facile, più piacevole. Oggi vuole anche un po' di fatica. Va bene. Quindi ringraziate Don Giampaolo che ha creato i testi lunghi, che così ci ha fatto fare un'ora e mezza. No, venerdì sarà, nei 50 minuti farò altri tagli. Però cerca di rendere la strada degli uomini sempre più facile. Facile e piacevole. Gesù porta i suoi su un alto monte e li raccoglie in disparte. Questo disparte che vuol dire? Che bisogna dare un po' di tempo al pensare, al riflettere, al fare silenzio. Bisognava staccare anche alcune volte tutte quelle cose che abbiamo in giro per rientrare in noi stessi, in disparte, con questa ascesa, con questa salita su un alto monte. È lì che puoi sperimentare Gesù che si rivela in tutto il suo splendore. Ai discepoli che camminano verso Gerusalemme, e Gesù ha detto: Messia sofferente, però fa vedere anche l'esito finale, la gloria, il paradiso. Ecco perché Pietro dice, sempre il nostro Pietro, è bello per noi stare qui. Ma poi sappiamo che la strada ci chiede continuamente di entrare a portare questo messaggio nella filialità, nelle cose di tutti i giorni. Chiediamo che il Signore ci doni il coraggio di stare in sua sequela, anche salendo un po', anche in disparte, non per esiliarci dalla storia, dalle scelte, ma per viverle meglio, per viverle in profondità. Signore, aiutami a non aver paura di fare fatica. E lo diciamo, aiutami a non aver paura di fare un po' di fatica.